Allora, direi che possiamo iniziare. Salve a tutti, benvenuti a Casa Pound. Stasera, come vedete, conduce le danze il nostro amico Sergio Pessot, che ha già preso in mano la situazione. E, giustamente, insomma, gli anni di militanza si fanno sentire, quindi va bene così. Stasera è un piacere per noi stare qui e presentare il suo libro, Fascismi nel mondo, ma è un piacere più in generale incontrare comunque camerati di diverse generazioni che possono anche confrontare la loro epoca con quella presente e magari, ovviamente, come sempre accade, dare anche delle indicazioni, dare degli esempi, dare dei consigli, come peraltro già privatamente Sergio mi ha dato nell'attesa di iniziare questa conferenza. Insieme a noi, oltre a Sergio, abbiamo Fabio De Felici, altro nome storico dell'ambiente. E nel manifesto l'abbiamo definito ex deputato, ma insomma abbiamo visto che è qualcosa che raccoglie soltanto una minima parte, forse anche non necessariamente la più importante, di una carriera, di una vita dedicata alla militanza e con tutto quello che questo comporta anche in termini di sacrifici fisici e di rinunce di vario genere. Quindi sicuramente una serata particolare che ci fa piacere e anche, come ho detto prima, dal punto di vista del confronto generazionale. Per quanto riguarda il libro, il tema ovviamente non ha bisogno di presentazioni, è Fascismi nel mondo. Ora, è interessante come in un momento come questo, in cui l'Italia attraversa forse la fase del suo massimo servaggio internazionale da tutti i punti di vista, è interessante ricordare un'epoca in cui l'Italia è stata capace di inventare e forgiare un'idea e un mito e un simbolo che ha fatto letteralmente il giro del mondo. Per trovare qualcosa di simile, per trovare un'idea di civiltà nata in Italia che è stata diventata la bandiera di popoli di ogni latitudine, dobbiamo tornare, non so, forse al Rinascimento, se non addirittura all'Impero Romano. Insomma, quindi il fascismo è andato a colmare un vuoto sicuramente di secoli in qualche modo. Idea per alcuni versi italianissima, perché sicuramente non c'è fascismo se non c'è il filo rosso che unisce il Risorgimento e la Grande Guerra con l'esperienza delle camicie nere, quindi sicuramente idea calata nel contesto della storia nazionale italiana, a cui ha inteso dare uno sbocco e un compimento, perché poi questo fu per i fascisti il fascismo stesso, ovvero il compimento di un processo di unificazione e di indipendenza, di una rivoluzione nazionale che in qualche modo era stata compiuta sì eroicamente, ma che andava compiuto l'ultimo tratto, ovvero l'edificazione dello Stato nazionale in tutti i rami, in tutti i settori, la costruzione di un edificio statale che fosse degno della memoria di Roma, e questo ha inteso fare il fascismo. Quindi in questo senso è stato movimento italianissimo. Eppure sappiamo bene che già poco dopo la marcia su Roma il fascismo comincia a essere un faro in Europa e non solo, per cui diversi movimenti, diversi partiti, diversi intellettuali cominciano a vedere in questo movimento qualcosa, una bandiera sotto cui potersi identificare. Questo forse anche questo è qualcosa che ci ricorda la natura stessa dell'impero, no? Che è una bandiera sovranazionale in cui varie nazioni riescono a riconoscersi. Questo è stato quello che ha fatto il fascismo. Questo stesso palazzo, questo stesso movimento in cui noi militiamo è un movimento dedicato a un poeta americano e che pure ha ritenuto di doversi impegnare al fianco di questa rivoluzione, ha ritenuto di dover venire a vivere in questa nazione, di sposare in toto le idee rivoluzionarie che in quel momento erano in pieno fermento in Italia, pagandone anche in questo caso le conseguenze fino alla fine, come ben sappiamo, senza mai rinnegare né prima né durante né dopo, anche se ancora oggi qualcuno ci dice, insomma, che forse non è stato poi così fascista Ezra Pound, e sappiamo chi l'ha letto, insomma, si è fatto un'idea in proposito. Quindi il fascismo come idea italiana, il fascismo come idea europea, il fascismo addirittura come idea, non dico globale, perché ovviamente la parola globale e tutti i suoi corollari ci piace poco, ma sappiamo che vuoi in Sud America, vuoi magari in alcune nazioni arabe che stavano attraversando il processo di decolonizzazione, in varie nazioni anche extraeuropee il fascismo è stato un punto di riferimento in qualche modo. Sappiamo che dopo la presa del potere di Nasser in Egitto, alcuni emissari dello Stato egiziano vennero a cercare i volumi della Treccani in cui si parlava di corporativismo, perché ritenevano che l'edificazione del nuovo Stato rivoluzionario egiziano potesse in qualche modo prendere ispirazione dall'esperienza che c'era stata in Italia. Farà discutere, so che in altre sezioni ha fatto discutere in qualche modo il fatto che Sergio abbia messo nel suo libro anche Israele, che sicuramente è nazione che in realtà le sinistre provano sempre a spacciare per fascista in senso polemico nelle loro nella propaganda, ma che è difficile effettivamente accostare all'idea fascista. E magari poi Sergio ci spiegherà il perché di questa sua scelta, ma sappiamo comunque che è storicamente attestata la presenza, persino in Israele, di gruppi, movimenti, gruppi paramilitari che si sono ispirati in qualche modo al fascismo, viene in mente Jabotinsky ovviamente, o addirittura fino a un certo punto dello sviluppo del fascismo. Sappiamo che ci sono stati anche dei contatti, insomma, tra le autorità italiane e le autorità di quella sionista, che era sionista. Quindi tema molto vasto, tema molto complesso, tema su cui ci sarà anche da discutere, perché poi non tutti i movimenti che si sono detti fascisti lo sono stati. Non basta essere un movimento conservatore e clericale, ovviamente, e guardare con simpatia Mussolini per essere un movimento fascista, questo lo sappiamo bene. Sappiamo che in varie nazioni, penso nelle nazioni dell'est, Ungheria, Romania, molto spesso ci sono stati movimenti che si sono dichiarati fascisti e che se la sono dovuta vedere poi, come del resto è accaduto quasi ovunque, più che con le sinistre, con le destre, cioè con regimi militari, anche quelli conservatori, ma che poi sono arrivati allo scontro. Anche in Spagna, insomma, se vogliamo, poi anche l'esperienza italiana stessa crolla per un colpo di Stato di destra, sostanzialmente orchestrato da monarchia e parti dell'esercito. Quindi non tutto quello che sembra fascista sempre lo è. Possiamo anche introdurre un ulteriore elemento di riflessione. Nel nostro mondo, soprattutto qualche anno fa, andava molto di moda appassionarsi ad alcuni movimenti fascisti esteri, magari minoritari. Penso all'esperienza romena di Codreanu, penso al fascismo spagnolo di José Antonio, penso al rexismo belga di De Grelle, tutte esperienze assolutamente illuminanti che è giusto e bello conoscere. A volte però l'impressione era che ci si andasse ad ispirare a certi movimenti semplicemente perché magari non avevano preso il potere e quindi erano meno compromessi con alcune problematiche storiche rispetto ai fascismi che poi, avendo preso il potere, avendo fatto concretamente la loro rivoluzione, avevano anche, ovviamente, si erano anche sporcati le mani. E ovviamente questo rischia di diventare un po' un vicolo cieco, perché si rischia di, appunto, avere un'idea sbagliata della storia che è anche ovviamente fare i conti con i propri errori, con i propri orrori, ma comunque sempre sporcandosi le mani. Quindi è importante che lo studio dei fascismi nel mondo non diventi poi un alibi per scordarsi che noi siamo comunque eredi di una rivoluzione che per 20 anni ha avuto successo, si è imposta nel mondo, si è imposta nella cultura, nella scienza, in tutti gli ambiti. E quindi è importante sempre studiare i fascismi nel mondo, ma ricordandoci sempre la centralità di quella che è l'esperienza italiana, senza cui peraltro tutti i movimenti che sono elencati nel libro non sarebbero esistiti. Io chiudo qui la mia introduzione, perché sicuramente c'è chi dietro a questo tavolo ha molte più cose da dire di me, sia per vastità di cultura, sia per vastità di esperienza militante. Quindi vi ringrazio e lascio la parola a Fabio De Felice.
Mi riallaccio con quello che ha detto Adriano, con un'esperienza personale che è molto significativa. Io negli primi anni 60, insieme con altri due camerati che non ci sono più, siamo stati invitati a Parigi. perché finita l'esperienza dell'OAS, che era quello che aveva giustificato il contatto precedente, e finita quindi la lotta dell'Algeria francese, un gruppo di ex combattenti francesi, fra cui un giovane paracadutista, che era poi Jean-Marie Le Pen, avevano pensato di costruire qualche cosa che richiamasse l'esperienza fascista. E quindi venimmo invitati a andare a Parigi, dove insieme a lui e ad altri deputati francesi, di cui alcuni molto capaci che erano della Corsica, c'era anche il capo dei fascisti inglesi, Sir Oswald Mosley. Questo fatto io lo voglio ricordare per dire come l'orgoglio francese e, diciamo pure, l'aristocratica, perché l'esperienza di questo Mosley è interessante, perché lui nel 29 era il più giovane ministro laburista dell'Inghilterra, quindi è importante dire questo, e ha lasciato l'incarico quando si è reso conto che anche il laburismo non era capace di affrontare la crisi drammatica del 29, e solo il fascismo era stato capace, il fascismo di Mussolini era stato capace di affrontare questo. Quindi quello che diceva Adriano, e cioè che c'è stato un periodo della storia in cui l'Italia, nazione che oggi è ridotta forse ai minimi termini, ha rappresentato un punto di riferimento culturale e politico, era riconosciuto anche dopo l'esperienza non brillante della Seconda Guerra Mondiale, perché questi amici e camerati avevano chiamato noi per sentire da noi, e avevano chiamato anche Sir Oswald Mosley, che cos'era veramente il fascismo, in che cosa consisteva, perché il fascismo non è stata soltanto un'astrazione teorica, ma era stata una realizzazione, perché il vero fatto importante del fascismo è che è stato costruito uno Stato che ha avuto dei limiti per certi compromessi che poi successivamente si sono rivelati dei punti deboli nel momento della verità della guerra. Però questa situazione aveva in qualche modo indotto molte persone in tutto il mondo a ritenere che fosse necessario individuare nel fascismo la terza posizione possibile. E è importante conoscere i fatti che sono stati raccolti molto bene da Sergio Pessotte nel suo libro. È importante sapere che c'è un fascismo in Uruguay e uno in Lituania, cose che io non sapevo, confesso, e ha tante altre notizie importanti. Però è anche importante vedere nel momento di oggi una situazione aperta a delle enormi possibilità di sviluppo, che sono delle possibilità in fiori, in progresso, che però devono in qualche modo farci essere consapevoli che c'è una grande apertura nei nostri confronti, perché da una parte c'era il comunismo dell'Unione Sovietica, questo comunismo è crollato non come il fascismo europeo sotto gli attacchi militari, ma per implosioni, e che dimostra che era un'ideologia contro natura, che ha portato al disastro vari popoli, e questo disastro si è riflettuto anche sulle loro economie, che sono ridotte soltanto a oggi, hanno ripreso lentamente a rifiorire. Però questo fatto ha eliminato uno dei due componenti principali che erano sulla faccia diciamo, nel quadro politico mondiale, è rimasto il capitalismo, di cui poi parleremo. Il comunismo si è autodistrutto. Il regime della Cina, per quello che si può definire una specie di modifica di speculare di una realtà, è passato da il comunismo di Mao al un sistema simil capitalista che fa sì che il presidente cinese Xi vada a Davos a parlare con i capi delle multinazionali. Quindi da una parte noi abbiamo questo quadro, e cioè il fallimento di questo sistema. Dall'altra parte abbiamo il capitalismo che sta arrivando attraverso la situazione che è sempre più chiaramente traballante, il fatto della Brexit, il fatto di Trump, sta a indicare che ormai ci sono dei sintomi, una crepa di un edificio che sta per crollare. Noi dobbiamo essere consapevoli che la nostra posizione, che è quella di uno Stato sociale e nazionale che è stato costruito e che è esistito, non è un sogno come tante teorie vaghe, e che è stata una realtà, che è e questa è la forza del riferimento al fascismo italiano, che è stata una realtà, che ha fatto sì che un popolo per 20 anni abbia avuto una coesione nazionale, un progresso sociale in tantissime iniziative che sono state all'avanguardia nel mondo. È inutile elencarle, ma sono le previdenze sociali, lo sviluppo della sanità, ma sono enormi iniziative. Tutto questo ha fatto sì che oggi noi abbiamo di fronte un quadro che è aperto a uno sviluppo, tanto che anche in Francia stiamo vedendo che per la prima volta, e questo è un particolare molto importante, l'estrema sinistra di Mélenchon non ha preso posizione ricadendo nella trappola dell'antifascismo, che è la forza che ha finora retto in piedi tutta l'impalcatura del capitalismo più vile, quello che cioè non è altro che una sovrastruttura finanziaria che non ha nessuna sostanza industriale, perché anche quello deve essere detto, che sta portando alla deindustrializzazione di tutte le zone dell'Europa e anche degli Stati Uniti. Quindi questa situazione non può altro che sboccare prima o poi in un in una situazione che è quasi non riusciamo a concepire, come non era concepibile il crollo, fino a un certo punto, il crollo dell'Unione Sovietica. Perché quando si creano certe condizioni storiche è inevitabile il crollo di una certa situazione. Questa situazione fa sì che le braci che sono sotto la cenere e che in qualche modo sono anche rappresentate da questo movimento che è un po', diciamo, sono i carboni più ardenti di queste braci. Quando ci sarà il vento della storia che soffia quando vuole, da un momento all'altro potrebbe avvenire, perché la situazione è già tale che lo può consentire, noi dobbiamo essere pronti, perché sarà necessario attraversare delle campagne di lotta molto dure, secondo le mie previsioni, e anche di altri che, come me, vedono, studiando la situazione storica, questa situazione. Perché si è verificata in Cina questa eterogenesi dei fini, cioè che si è partiti da una posizione, quella comunista e collettivista, per arrivare a uno Stato paracapitalista. Negli Stati Uniti a sua volta si è stranamente verificato un episodio di cui ancora non possiamo dare dei giudizi, che è quello di Trump, che ha messo in discussione tante cose che prima sembravano acquisite. Quindi la situazione francese è nota, non è un fatto, diciamo, di movimento politico astratto, è un fatto concreto, potrebbe avvenire l'acquisizione di questo stato fondamentale dell'Europa, potrebbe, attraverso un accordo che è quello, il passaggio indispensabile per la vittoria, l'incontro fra le forze vere, autentiche del nostro pensiero e certe componenti delle classi operaie che riconoscono finalmente il fatto che noi siamo i veri difensori di queste posizioni. Da questo incontro può venire la nostra vittoria. Dobbiamo fare attenzione a non cadere nella trappola della destra liberista, perché la destra liberista è quella che può portarci al disastro.
Del resto va detto che in Francia una figura come quella di Macron, che è pupillo della banca Rothschild, che sta in qualche modo compattando la sinistra in nome dell'antifascismo, in qualche modo ci aiuta a tagliare corto con questo tipo di equivoco. E detto questo, io passo la parola a Sergio Pessotto.
Io, prima di parlare del mio libro, desidero parlare di Casa Pound. Io mi sono avvicinato a Casa Pound perché mi è stata segnalata a suo tempo dal mio mentore, caro amico indimenticabile. Da lui ho imparato tutto ciò che so sul fascismo, ed era Giano Accame, quale mi disse, dopo aver fatto la conferenza, ho tenuto la prima conferenza qui in Casa Pound: guarda Sergio, una delle poche, forse l'unica cosa seria che esiste in Italia è Casa Pound. Un secondo amico, ma no amico, un secondo camerata, che i cui genitori mi tolsero la fame quando, per le attenzioni della squadra politica di Genova, ero esule a Roma, i genitori di Fabio De Felice. Fabio De Felice, quando stavo terminando questo libro, mi disse: Sergio, guarda che Casa Pound è vicino a noi, Casa Pound rappresenta la continuazione. Io ho telefonato a Gianluca Iannone, abbiamo avuto un colloquio, una giornata intera, mi ha affascinato, mi ha fatto conoscere Casa Pound. Oggi sono un militante di Casa Pound, con onore e con orgoglio. Bene, veniamo a noi. La stampa, i mass media parlano spesso degli squadristi di Casa Pound, dei teppisti di Casa Pound, dei terroristi anche di Casa Pound. Venite a vederli i terroristi, guardate che belle facce ci sono qui. Questi sono i giovani di Casa Pound. Giù il cappello, signori, davanti a questi giovani. Voi parlate così perché avete paura di questa gioventù con la quale dovrete fare i conti, perché questi giovani sono il futuro. Voi siete il passato, siete vecchi, siete superati, questo è il futuro. Casa Pound è il futuro. E voi giovani del blocco studentesco, studiate come abbiamo studiato noi per prendere il potere. Non vi servirà per prendere forse il potere, se non tra uno, tra cinque, tra dieci anni, ma servirà per la vostra vita. Servirà per prendere il potere delle vostre vite, serve per prendere il potere nella società civile, che dovrà riconoscere perché siete fascisti del terzo millennio e siete al di fuori da tutte le manifestazioni folcloristiche. Voi devono riconoscervi che siete fascisti per il vostro stile e modo di vivere. Grazie di essere con noi. Basta, basta. Poi mi monto la testa. Non me la voglio montare la testa. Io per 10 anni sono stato un rivoluzionario. Oggi sono aspettando di morire e faccio il pensionato. Per cui non mi devo montare la testa. Perché ho scritto questo libro? Io ho scritto parecchi libri sul fascismo e sul neofascismo in particolare. Io ho vissuto il neofascismo. Me ne puoi dare atto, penso.
Certo, certo.
Come ne do atto a te. Fabio De Felice, per chi non lo conoscesse, per le nuove generazioni, era un attivista duro, duro, perché in quegli anni bisognava essere duri. A una manifestazione per Trieste, un vile attentato dei titini, degli slavi, le fece perdere, con una bomba lo mutilò di una gamba, lui e Cesare Pozzo. E in conseguenza di questo fu eletto. Nel 1953-1958, anche se la cosa non ti fa onore perché aver appartenuto a quest'aula sorda e grigia a tutti gli interessi della nostra nazione non ti fa del tutto onore, però ti fa onore che i camerati ti abbiano eletto deputato. Con questo non parlo più di te. Mi ha indotto a scrivere questo libro. Allora, andiamo un momento a ricercare il fascismo. Io ho fatto delle ricerche, mi sono costati anni di fatica queste ricerche. E ho scoperto delle cose impensate, incredibili. Allora, non voglio soffermarmi troppo sui fascismi europei perché, per esempio, Adriano Romualdi ha scritto un pregevolissimo libro sui fascisti europei. Ma io sui fascismi europei vi posso fare alcune citazioni e poi cavalchiamo nel mondo, facciamo un giro del mondo. Vediamo, allora, tanto per cominciare, il fascismo in Francia nasce con Borras, una forma di prefascismo, diciamo, a fine 1800. Però gli intellettuali francesi, attenzione, cosa ha generato la sinistra in Francia? Jean-Paul Sartre, tutti gli altri intellettuali che ci sono, o vecchi intellettuali, sono tutti ex fascisti o fascisti. Quando Gianna Cambe con Ernesto De Marzio e Fausto Gianfrancesco hanno fatto il convegno della cultura mondiale, no?
Sì.
Avevano presenti 3 futuri accademici di Francia, un futuro Nobel francese e lo scrittore Jean Dos Passos, che era ritenuto di estrema sinistra, invece era un'estrema destra. Estremista di destra, quindi ha messo a sedere questa rappresentazione tutta la cultura, il culturame di sinistra che ancora oggi esiste in Italia, con lo zio di Almirante che c'è l'idolatria di Pinkerly, no? Dell'ebreo Pinkerly. Comunque, veniamo a noi. Vediamo un intellettuale francese fucilato, condannato a morte per ciò che aveva scritto. Non per ciò che aveva fatto. Robert Brasillach. Cosa scrive Brasillach? Robert Brasillach. Già da tempo avevamo pensato che il fascismo fosse una specie di poesia. La poesia stessa del XX secolo. Secondo me non può morire.
Va, il fascismo avanti. Immenso e rosso, dice.
Poi va avanti. Nella rivoluzione fascista la nazione ha avuto il suo posto più violento, più marcato ed anche la nazione è poesia. Ciò può essere vinto da un apparente liberalismo, il capitalismo anglosassone, ma non morrà come nel XIX secolo, non è morta la rivoluzione dell'89, malgrado il ritorno dei sovrani. Ed io che in questi ultimi anni mi sono accorto bruscamente di tanti errori del fascismo italiano, del nazionalismo tedesco, del falangismo spagnolo, devo dire che non potrò mai dimenticare il meraviglioso irradiamento del fascismo universale sulla mia giovinezza. Il fascismo, nostro male del secolo. Andiamo avanti. Cosa dice Pierre La Rochelle? La definizione più profonda del fascismo è questa: il movimento politico che va più francamente e più radicalmente verso la grande rivoluzione dei costumi, nel senso di una restaurazione dei corpi, salute, dignità, pienezza ed eroismo, nel senso di una difesa dell'uomo contro la gran città e contro la macchina. Il fascismo che assimila quello che è possibile il socialismo senza cadere nell'utopia sorpassa il socialismo per il suo senso dell'uomo. La Francia ha dato una divisione che ha combattuto sul fronte russo e ha difeso il bunker di Berlino, e difatti un ufficiale della Charlemagne, come si dice in francese?
Charlemagne.
Sono ignorante, io sono un illetterato. Cosa del quale parleremo dopo, perché si è trasferito in Argentina. Andiamo avanti. In Portogallo abbiamo avuto Salazar, che diceva: io non ho ambizioni, non desidero salire più in alto, calcolo che al momento opportuno altri dovranno occupare il mio posto per mettere al servizio della nazione una più grande quantità di lavoro, aprire dei nuovi orizzonti e sperimentare nuove idee, nuovi metodi. Non ha mai percepito una lira quanto Presidente della Repubblica il fascista Salazar. E non ha fatto neanche un comizio, non ha partecipato alla campagna elettorale, è stato eletto con una maggioranza schiacciante. Non parliamo poi del Belgio, con Léon de Grel, dell'Ungheria, e qui comincia l'aspetto un po' pesante. Pensate voi che il reggente ungherese era Orti, fascista Orti, che si dichiarava fascista Orti. Però metteva fuori legge e incarcerava Zalasi. Zalasi, uscito dal carcere, ha preso il potere e ha diretto la resistenza contro i russi. È stato sconfitto. Nel maggio è stato arrestato dagli americani, consegnato ai russi che lo hanno fucilato. Però nella rivoluzione ungherese sventolava la bandiera delle croce frecciate. Quindi anche allora erano presenti il fascismo ungherese. Se poi arriviamo alla Romania, e qui è un altro aspetto che a me non piace. Non dimentichiamoci della Slovacchia di Tiso. Tiso ha retto un governo fascista, uno stato fascista della Slovacchia, è stato barbaramente arrestato dagli americani, consegnato ai russi. Poi vi racconterò perché consegnavano ai russi. E consegnato ai russi è stato ucciso, è stato fucilato. Se arriviamo a Codreanu, cosa avviene? Codreanu è stato ucciso con 19 suoi camerati. È stato strangolato su un pullman. Sapete chi l'ha fatto strangolare? Colui che si definiva fascista e si chiamava Celianesco. Ecco qui un altro aspetto negativo.
È stato il re Carol.
Come?
È stato il re Carol. Cioè
la... Sì, il re Carol ha dato ordine, ma però quello che si, il suo capo del governo si dice fascista va a trucidare 19 fascisti di Codreanu. da Spagna e José Antonio Primo de Rivera, la falange iniziale della leggendaria falange spagnola ha fatto una brutta fine finendo nella falange di Franco, è stata assorbita e annullata in un certo qual modo, è diventato un movimento clerical political fascista. In Inghilterra abbiamo avuto l'esperienza del quale ci parlava poco fa Fabio, di Osler Mosley, che il movimento fascista in Inghilterra è stato sciolto con la dichiarazione di guerra, Mosley e la moglie sono stati confinati all'isola in un'isola inglese sino alla fine della guerra. Vorrei parlare un momento, se non vi annoio, della Jugoslavia, di Pavelić. Pensate, Pavelić era un sanguinario, era una persona orribile, aveva, così diceva Montanelli, un vaso di occhi umani sul tavolo. Quanto può resistere un occhio umano staccato dal corpo umano all'aria aperta? 2 ore, 3 ore? Ma cosa c'è a raccontare delle storie? Pavelić era un fascista, profondo del suo animo, tradito dai suoi alleati tedeschi, perché nei primi di maggio il comandante del corpo armata tedesco annuncia a Pavelić. Perché vi parlo di Jugoslavia? Perché poi arriviamo a qualcosa che la lega con l'Argentina, che è molto importante. Io ho fatto politica in Italia e in Sud America, per cui vi posso parlare del Sud America con cognizione di fatto. Le dice: l'esercito tedesco si ritira, lei faccia ciò che vuole. Pavelić dà ordine al suo esercito di ritirarsi con le famiglie verso Trieste, con tutto il suo stato maggiore. Lui resta da solo a Zagabria e dopo, in un modo romanzesco, riuscirà a fuggire in Italia tramite l'Austria. Le truppe di Pavelić, gli Ustascia di Pavelić, si stavano dirigendo verso Trieste, quando Trieste è stata occupata dai partigiani titini. Allora viene dato ordine di dirigersi in Slovenia verso il confine austriaco. Al confine trovano i carri armati inglesi che li fermano, non li lasciano passare perché è un esercito armato. Per cui cosa bisogna fare? Trattative su trattative. Se questo esercito depone le armi, si può avere un po' d'acqua poi?
Sì, la facciamo portare.
Sì, se questo esercito depone le armi, noi vi facciamo entrare in Austria. L'esercito depone le armi, 250 uomini con 50.000 familiari, quindi donne e bambini, passano in Austria, vengono richiusi in un vallone, circondati dalle forze corazzate inglesi, non potevano muoversi dal vallone, ma andavano avanti con i viveri che avevano loro. Pensavano di aver raggiunto una forma di salvezza. A un certo punto chiedono di un comandante del campo, e un componente dello Stato Maggiore di Ante Pavelić, che poi ho avuto agio di conoscere in Argentina, e qui nasce poi la storia argentina, che ho avuto modo di conoscere in Argentina, si presenta al comandante inglese e dice: per il trattato in essere tra le potenze alleate, gli eserciti che si arrendono devono essere consegnati al vincitore. Per cui vi restituiamo tutti alla Jugoslavia, vi restituiamo tutti ai partigiani di Tito. Ci sono stati 10.000 suicidi, in quel campo nell'arco di pochi giorni. Ogni compagnia aveva un cappellano, la compagnia era di 30 uomini in genere, aveva un cappellano. I cappellani, qualcuno aveva più di un abito talare, siccome l'accordo prevedeva che passassero i cappellani in abito talare, questi hanno trasferito gli abiti che avevano in più agli ufficiali, a chi ritenevano opportuno, a chi avevano più vicino, e sono potuti passare. Da lì nasce poi la storia di Odessa, che questo è un altro mio libro mio. Odessa era la fuga dei perseguitati, dei ricercati verso una libertà in Sud America. Sono gli stati baltici. Gli stati baltici sono stati colonizzati dai cavalieri teutonici, per cui c'era una forma di repulsione verso i tedeschi. Per cui prima erano occupati dai tedeschi, poi sono stati liberati dai russi, poi sono arrivati i tedeschi e li hanno liberati gli americani. Ma nel frattempo nei tre stati erano sorti dei partiti fascisti. Agustinas era un fascista, è diventato capo del governo. Però purtroppo dove arrivavano le armate tedesche con il nazismo veniva eliminato ogni movimento fascista. Chissà perché, forse per una ragione di concorrenza, ma non voglio entrare nei particolari, non voglio entrare in discussione con delle componenti della mia vecchia appartenenza. Però dopo l'occupazione russa, i lupi della foresta hanno resistito in alcune zone sino al 1950 con azioni di guerriglia nei confronti dei russi. E in Estonia l'ultimo rappresentante della guerriglia antisovietica è stato ucciso nel 1978. Allora abbiamo fatto una rapida carrellata sull'Europa. In Canada sorge un movimento, andiamo nelle Americhe. In Canada sorge un movimento fascista che ha un certo seguito. Poi anche lì ognuno ha il suo fine. Purtroppo il fascismo ha fini in tutto il mondo. In tutto il mondo ci sono degli eunuchi con tanti desideri che assomigliano a fini, che ha combinato quello che ha combinato in Italia. Noi abbiamo gli stessi individui anche nei vari fascismi. Purtroppo una malattia, un cancro che ci portiamo dietro. Speriamo che la magistratura ce lo tolga dalle scatole una volta per sempre, questo cancro, chiunque esso sia. Scusate se ho offeso qualcuno, ma io la penso così.
È offeso Fini. Ci va bene.
Anche lì è sorto il secondo fascista, poi la dichiarazione di guerra, sono stati carcerati, però il capo del movimento fascista ha detto ai suoi seguaci: noi dobbiamo entrare nell'esercito canadese, dobbiamo combattere come canadesi e sostenere le nostre idee sino in fondo. Però non è poi rinato. Negli Stati Uniti c'erano varie organizzazioni fasciste, allora Mussolini pensò di mandare giù Town de Revelle a coordinare questo e nacque il movimento delle camicie argentate. Anche questo è un movimento abbastanza interessante, anche se nella vastità territoriale degli Stati Uniti 30.000 fascisti sparivano con una certa facilità, però esistevano 30.000 fascisti inquadrati. Sono stati sciolti con la dichiarazione di guerra, sono finiti molti in campi di concentramento. Ma dagli Stati Uniti andiamo nel Messico. Nel Messico sono successe delle cose incredibili. Abbiamo avuto il movimento delle camicie rosse, che era un movimento fascista. Abbiamo avuto il movimento delle camicie dorate, che era un movimento fascista. Abbiamo avuto il presidente della Repubblica fascista, appoggiato dalle camicie rosse e contrastato dalle camicie dorate, anche qui un fini c'era, no? Comunque poi tutto si è risolto con la guerra interna che è avvenuto con i Cristeros, perché voi dovete sapere che tutti i paesi latinoamericani erano stati dominati dall'evangelizzazione cristiana. Io sono un cattolico, anche se credo nell'eroismo quanto nel cattolicesimo. Però qui c'è stata la guerra con i Cristeros, dopodiché il movimento fascista è andato a morire lentamente. Voglio soffermarmi un attimo su Cuba. A Cuba ve ne parlo con cognizione di fatto. Ho dimostrato nella realtà le cose. Esisteva una falange cubana che ha aderito al movimento guerrigliero di Fidel Castro. I fascisti cubani, i falangisti cubani hanno combattuto con Castro per abbattere Battista. Perché? Perché Battista rappresentava la parte più nefasta del capitalismo neocalvinista degli Stati Uniti, perché avevano ridotto Cuba alla casa di gioco e alla casa di tolleranza degli Stati Uniti. Questo non era più possibile. Comunque, nella dura lotta sulla Sierra di Fidel Castro c'erano a fianco i falangisti cubani. Raggiunto lo scopo di far fuggire Battista, si sono impadroniti della Habana e a breve tempo sono trovati in crisi, perché non avevano più sostentamenti, non avevano più denaro. La sola ricchezza, oltre le case da gioco e la prostituzione che dava da vivere abbastanza lautamente, oltre ai gerarchi di Battista, anche ad una parte della popolazione, l'unica possibilità era lo zucchero. Gli Stati Uniti hanno imposto le sanzioni economiche a Cuba. Nessuno Stato, tramite l'OSA, che è l'Organizzazione degli Stati Americani, Nord e Sud, di non comprare lo zucchero cubano. Cosa poteva fare Fidel Castro? L'unico che si è offerto di comprare lo zucchero cubano è stato il comunismo di Khrushchev. Ecco la svolta ideologica che hanno avuto gli ex nazional popolari Fidel Castro e Che Guevara, che poi la figura Che Guevara bisogna esaminarla ancora sotto un altro punto di vista. Vi parlerò forse la prossima volta che ci vedremo del Che Guevara. Ma a questo punto i falangisti cubani non accettavano questa conversione ad un comunismo del tutto particolare, perché anche lì non è un comunismo tipo sovietico, è un altro tipo di comunismo. E a questo punto cosa avviene? Che il capo della falange cubana chiede un incontro a Castro e dice: noi non accettiamo questa situazione, cosa possiamo fare? Dobbiamo farti gli oppositori in paese, nel paese, o cosa possiamo fare? Fidel Castro dice: o fate gli oppositori o vi do un'alternativa. Potete spatriare con le vostre famiglie, con tutti i vostri beni, con tutti i vostri averi, tranquillamente, senza nessuna restrizione da parte nostra. E la falange spagnola, in grossa parte, la falange cubana si è trasferita in Spagna. Questa è la storia del fascismo cubano. Poi scendiamo al sud, scendiamo in Brasile, dove il movimento integralista Delgado sta per raggiungere il potere con le elezioni, con le normali elezioni. Aveva la possibilità al 100% di diventare presidente del Brasile. Era un fascista, era venuto a parlare con Mussolini, aveva seguito le istruzioni di Mussolini, stava attuando i dettami di Mussolini. Getúlio Vargas dice: io sto per fare un colpo di Stato con l'esercito, per cortesia, siccome sono fascista anch'io, non opponetevi, perché vi darò 3-4 ministeri chiave. Il fascista Getúlio Vargas conquista il potere con l'aiuto dell'esercito. Cosa fa? Scioglie il movimento integralista di Belgrado e esilia il suo presidente, il presidente del partito. Proclama l'Italia la fedeltà al fascismo, eccetera, eccetera, come gli Stati Uniti dichiarano guerra all'asse, lui abbandona il fascismo e abbraccia gli Stati Uniti, e con un altro Fini, no? Avrà guadagnato anche lui qualcosa, non a casa Monte Carlo, ma altre cose. Scendiamo a sud, abbiamo delle esperienze fasciste in Perù, in Cile, il movimento fascista in Cile era stato organizzato da quelli che poi sono diventati democristiani. Frei aveva organizzato il partito fascista cileno. Poi sono passati, sono cambiati nel tempo, altri fini, sono diventati democristiani. Però non tralasciamo il Paraguay e l'Uruguay. L'Uruguay è esistito, era uno stato fascista che è esistito sino al 1945, ha mantenuto la sua neutralità, ha negato le basi americane e inglesi nel loro territorio, nei loro mari. Montevideo è stata una alleata non colibigerante, oh madonna, dell'asse. È stata un'alleata occulta dell'asse, anche abbastanza palese. Poi andiamo in Argentina. Io sono stato peronista, ho operato come peronista, sono stato peronista in Bolivia, ho avuto le mie esperienze in Bolivia. In Argentina è esistito un fascismo che si ispirava ai dettami della Repubblica Sociale Italiana. Chiamiamolo un fascismo di sinistra, il quale nel suo interno, e anche lì sono sorte delle cose, sono incredibili, io non riesco a capirle certe cose, proprio non ci sono riuscito a capirle. Dal peronismo nasce il gruppo di Tupamaros, che voleva difendere il peronismo con la forza, però dopo un po' li mette fuori legge. Nasce il gruppo Tacuar, nazionalisti, ispirato da quello appartenente alla Charmagne, che ha difeso il bunker di Berlino insieme alla Hinterjungle, senza SS, perché erano sparite le SS, il quale è entrato in seminario, è diventato un sacerdote, poi con i ragazzi dell'Azione Cattolica ha ispirato questo gruppo Tacuara, che un componente, il capo, aveva sequestrato un aereo e è andato a occupare le Maldive issando la bandiera argentina. Logicamente erano 4 persone sull'aereo. Arrestati, sono stati trasferiti in Argentina, sono stati incarcerati, esce dal carcere e viene ucciso. Anche qua, ma insomma, è una persecuzione. C'è sempre un fascista che uccide un altro fascista. Questo non è successo però in Sudafrica, dove il fascismo è stato in potere sino all'apartheid. Sotto altre voci che leggerete nel libro, sotto altri nomi, il partito fascista è arrivato sino all'abolizione dell'apartheid. Anche se è stato costretto per appartenenza nel Commonwealth inglese, è stato costretto a fare la guerra contro l'Italia. Però risaliamo in Africa. Non c'è stato un movimento fascista nei paesi africani, però c'è stata una resistenza fascista di guerriglia contro gli inglesi. Abissinia, Somalia, Eritrea. hanno combattuto insieme alle truppe di colore sino al 1943. Dopo l'8 settembre 1943 si sono ritirati. Forse tu l'avrai conosciuto, l'ex federale di La Spezia, ispettore regionale della MSI, che si chiamava Porqueddu. Questo era il capo delle truppe cammellate in Somalia. Anche lui era tra i resistenti nella guerriglia antinglese. Un'italiana, la dottoressa Danieli, è entrata nella più grande polveriera inglese in Africa, ad Addis Abeba, e l'ha fatta saltare in aria. È riuscita a fuggire nello Yemen perché il SIM era collegato via radio con i resistenti, e dello Yemen, che era un protettorato italiano, lo Yemen, non dimentichiamolo, è riuscita a rientrare in Italia. Mussolini l'ha proposta per la medaglia d'oro, ma poi eravamo arrivati all'8 settembre, medaglia d'oro. Quindi Daniele è una delle storie. Poi non vi parlo del Libano. Il Libano con Gemayel, molti camerati sono morti nella difesa del Libano. Hanno combattuto con i fascisti di Gemayel sino all'ultimo minuto. Non dimentichiamo poi, e io non voglio annoiarvi, per quello sto accelerando un po'. Leggete gli scritti di Massarenti, non parliamo di Assalare, è un terrorista nero, un delinquente, stiamo di lontano. Però leggete gli scritti di Massarenti, cos'è avvenuto nel Libano. I morti europei, la gioventù europea che è morta in Libano per la difesa dei maroniti, del cristianesimo. Poi abbiamo l'Iraq e la Siria. In Iraq, con il Gran Muftì di Gerusalemme, è stato fatto un colpo di Stato contro gli inglesi, appoggiato dall'Italia e dalla Germania. Dovevamo mandare gli aiuti, dovevamo mandare delle forze, dovevamo mandare delle armi. Abbiamo mandato 6 vecchi aerei, un po' di camion e una nave carica di armi che gli inglesi hanno bloccato ad Aden. Gli inglesi hanno trasferito dall'India un grosso contingente, ha soffocato nel sangue la rivolta irachena. Però il Baath in Iraq e il Baath in Siria sono partiti fascisti che sono stati al potere sino ai giorni nostri. Abbiamo dimenticato Israele, il partito fascista ebraico. Quando parlo di questo c'è la meraviglia degli astanti. Signori, esisteva un partito fascista ebraico molto importante. I componenti di questo partito fascista, dopo che fu sciolto, arrivarono persino ad essere presidenti dello Stato di Israele. Weizmann veniva a prendere gli ordini di Mussolini quando era nel partito fascista ebraico. A Civitavecchia, non lontano da voi, esisteva il centro nautico di addestramento degli ufficiali dei futuri comandanti delle navi mercantili e delle navi da guerra ebraiche. Nel 1945 i Marò, i subacquei di Junio Borghese, sono andati ad addestrare i subacquei israeliani. Nel 1945, siccome a Genova esisteva la via Odessa per far fuggire, dal quale sono fuggiti anche molti nazisti, venuti a conoscenza di questo fatto, i servizi segreti israeliani mandarono a Genova, in Viale Dodecaneso, a Villa Gambaro, la dottoressa Sereni, che era un agente molto valido dei servizi segreti ebraici, e ha scoperto tutto di questa via di fuga. Allora contattano il capo militare, il capo politico dei FAR. Chi era il capo politico dei FAR? Non il camerata Lello Graziani, era Pino Romualdi. E quale disse? o chiudete la via di fuga di Genova o facciamo un'azione militare contro gli organizzatori. Romualdi accettò il diktat, questa parte di diktat che imponeva il passaggio, e prese impegno con Romualdi di bloccare il flusso tramite la sua organizzazione. Cosa ha chiesto in cambio l'Irgunzweig e Lewy e la banda Stern? Che la Stern faceva parte prima del partito fascista ebraico, e fu la banda Stern che abbatté l'aereo di Dag Hammarskjöld, che era il segretario delle Nazioni Unite, con un attentato, perché non voleva consegnare la Palestina allo Stato ebraico. Chiesero
Bernadotte,
a Romualdi...
Bernadotte, quello di cui parlo.
No, Hammarskjöld.
È Bernadotte.
No, Bernadotte, hai ragione. E vabbè, tu sei vecchio, più vecchio di me, ma hai la mente più sveglia. Io no. Cosa richiede il servizio segreto ebraico a Pino Romualdi? 150 kg di tritolo. Ma che cavolo se ne fanno gli israeliani 150 kg di tritolo? I FAR consegnano 150 kg di tritolo all'organizzazione ebraica. Dopo tre giorni salta in aria l'ambasciata britannica di Roma. Con questo ho chiuso il discorso sul partito fascista ebraico. Dovrei parlare del Gran Muftì di Gerusalemme, ma sarebbe un discorso troppo lungo. Lui durante la guerra era in Germania, ha tentato di fomentare tutte le rivolte e le reazioni contro gli inglesi, riuscì ad evadere, malgrado fosse stato catturato dagli americani, riuscì ad evadere e si rifugiò in Egitto da Nasser, che faceva parte a suo tempo in gioventù del partito fascista egiziano delle camicie verdi. Con questo penso di aver parlato abbastanza nei continenti del fascismo, ma non è finita. In Australia c'era un piccolo partito fascista che aveva tra i suoi esponenti un ex ussaro che, in divisa da ussaro con la sciabola, andò a tagliare il nastro di inaugurazione di un ponte, dicendo in nome del popolo australiano, in nome del fascismo australiano, inauguro questo ponte. Ma era una questione folcloristica, è finita abbastanza. Ma però ci sono altri fatti. Il paese musulmano più popoloso del mondo è l'Indonesia. Un mio caro camerata, e anche tuo caro camerata, che forse hai conosciuto, perché anche lui ha avuto il disonore di essere deputato in questa Repubblica. Staiti, Tommaso Staiti, aveva sposato una sorella di Sukarno. Sukarno era il presidente dell'Indonesia ed era fascista. È stato al potere oltre 20 anni. Ha portato all'indipendenza l'Indonesia come fascista. Però non andava bene a un certo punto agli americani. Chissà perché, c'erano dei problemi forse di petrolio, non lo so, di altro, di pesca, non lo so, prodotti commerciali. Fanno un colpo di Stato e Sukarno viene sostituito dal generale Suharto. Le cronache riportano che sono stati uccisi 1 milione di persone, ma lo sapete che 700.000 erano fascisti di Suharto? Lo sapete o no questo? 700.000 fascisti indonesiani sono stati uccisi per ordine dei servizi segreti americani. Non è finita, però non vi annoierò ancora a lungo. In Cina, la grande Cina, l'immensa Cina, le famose camicie azzurre fasciste cinesi, era il partito del Kuomintang di Chiang Kai-shek. Combinazione in Giappone, il generale Otoo, capo del governo, era il capo dei fascisti cinesi. Guardate quanti fini ci sono nel mondo.
In Giappone.
Anche in Cina e in Giappone. Si sono fatti la guerra tra di loro. Se il popolo, se i fascisti cinesi con i fascisti giapponesi si fossero uniti, avessero fatto la guerra loro insieme, cosa sarebbe successo? Sarebbero arrivati in Europa o avrebbero conquistato gli Stati Uniti? No, c'era un fine di mezzo. Per ultimo ho lasciato quella parte orientale che è il Pakistan. Il Pakistan, c'era un grosso filosofo che non riesco a pronunciare il nome, è molto difficile, che la sua morte viene celebrata con la festa dell'indipendenza del Pakistan, quale si incontrò 3 volte con Mussolini. Ha scritto delle poesie su Mussolini, ha scritto dei saggi. Si è un po' rallentato dopo la spada dell'Islam. Non voleva che il fascismo fosse il rem del 1900, che volesse sostituire gli inglesi e i francesi con gli italiani e i tedeschi. Adesso andiamo all'India. Questo è interessante, la parte te l'ho già raccontata, la storia dell'India. Chandra Bose faceva parte del partito di congresso del Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi era per la non violenza, voleva conquistare l'indipendenza e forse ci è riuscito con la non violenza. Chandra Bose no, voleva contrapporre colpo su colpo. Questa diatriba lo portò ad uscire dal partito del congresso e fondò un suo partito e iniziò una lotta contro gli inglesi, una lotta che lo portò ad essere arrestato dagli inglesi, condannato al carcere. Evade dal carcere. Non esisteva ancora la guerra tra la Germania e la Russia. Arriva in Afghanistan, arriva a Mosca, si presenta all'ambasciata tedesca, dice chi è, racconta i suoi programmi, lo ritengono, sentono a Berlino, ritengono i suoi programmi interessanti, viene trasferito a Berlino. Ha un colloquio con Ribbentrop e le propone di arruolare un esercito indiano per la liberazione dell'India. Ma come lo arruoliamo? Prendendo i prigionieri indiani che sono in mano agli italiani e ai tedeschi per la guerra che c'è stato in Nord Africa, per la guerra in corso in Nord Africa, perché gli indiani tendevano ad arrendersi nei confronti dei tedeschi e degli italiani, non volevano combattere. Chandra Bose fece il giro dei vari campi di concentramento e raccolse una forza di 10.000 uomini. Venne trasferita sul continente, vennero vestiti con le divise tedesche, incorporate in una delle solite divisioni delle SS. Però col corso dei tempi, finito l'addestramento, armati, eccetera, eccetera, le sorti della guerra andavano peggiorando. E Chandra Bose si rese conto che non avrebbe mai raggiunto l'India dall'Europa. Per cui convinse i tedeschi a mettere a sua disposizione un sommergibile in contatto con i servizi segreti giapponesi. 2 sommergibili, uno tedesco e uno giapponese, si incontrarono al largo di Mozambico. Chandra Bose si trasferì sul sommergibile giapponese. Sbarcò in Giappone, i Giapponi avevano conquistato quell'arcipelago esistente tra la Birmania e l'India, lì organizzò un esercito di 100.000 uomini, prelevando i prigionieri indiani dai campi di concentramento giapponesi, addestrati eccetera eccetera. Questi uomini sbarcano in Birmania, combattendo si avvicinano, arrivano all'attuale Bangladesh, dove non trovano neanche una forte resistenza, perché nel Bangladesh c'era già una intenzione separatista, come poi è avvenuto dopo. però nel frattempo le fortune dell'esercito giapponese vanno scemando, questo esercito si scioglie. Ritornano in India, riescono a ritornare in India, gli inglesi arrestano gli ufficiali di questo esercito e inizia il processo ad uno di questi. Il popolo indiano si ribella, assalta il tribunale, libera l'ufficiale e da quel momento più nessuno degli ufficiali di Chandra Bose è stato giudicato dai tribunali inglesi. Oggi l'aeroporto di Calcutta è intestato a Chandra Bose. Con questo vi ho fatto un quadro mondiale di quello che è il fascismo nel mondo, perché il fascismo racchiude in sé monarchia, repubblica, socialismo, anarchismo, cattolicesimo, paganesimo, ateismo, racchiude in sé molte, molte, molte sfumature che possono dare vita a fascismi diversi. Questo è quello che io ho cercato di dire e di fare con questo libro.
Allora, è stata ovviamente una carrellata molto, molto veloce su tutte le esperienze in tutti i continenti. È evidente che ognuna di queste storie che abbiamo raccontato è a sua volta meriterebbe una conferenza a parte, ci sono sicuramente mille aspetti da sviscerare e magari qualcuno può anche non essere d'accordo su alcune singole interpretazioni. Io adesso vi chiederei se c'è qualche domanda da rivolgere all'autore o a De Felice, ovviamente evitando di andare troppo nello specifico, per cui adesso non vorrei aprire una parentesi infinita sul fascismo slovacco nelle minime articolazioni, insomma, quello che magari è più interessante sviscerare forse è il quadro generale, quindi su questo o anche su altri aspetti che insomma intendete chiedere ai relatori. Se qualcuno ha qualche domanda, siamo qui.
Bravo, bravo Ignazio.
Va bene, se
no,
non...
allora aggiungerò qualcosa io. No, allora aggiungo qualcosa io. Io mi rivolgo sempre ai giovani, ma anche quelli che hanno... Io sono il più vecchio di tutti, penso, qua dentro. Guardate che Casa Pound è una cosa seria. Non è un flirt di gioventù. Casa Pound deve essere vissuta, portata dentro, fatta conoscere, reagite, non siate aggressivi, reagite alle aggressioni, anche verbali, le aggressioni della stampa, quando vi vengono definiti, quando venite definiti in modi errati gli squadristi di Casa Pound, poi potete andare a dire: voi intendete squadrista, lo squadrismo come un fatto negativo. A noi forse farsi anche un onore, ma voi lo intendete come teppismo. Noi non siamo teppisti, noi siamo quel che siamo. Siamo gente seria che vogliamo il potere e col quale dovrete fare i conti, con noi dovrete fare i conti.
Ovviamente nel suo piccolo Casa Pound, senza volersi paragonare ai grandi movimenti che abbiamo citato, viene essa stessa comunque vista come un'esperienza sicuramente da cui trarre qualche insegnamento da vari camerati di nazioni europee, quindi questo potrebbe dire che forse una minima scintilla di quell'energia che portò a suo tempo l'Italia ad essere guardata con interesse da tutte le nazioni del mondo forse si è trasmessa. Abbiamo questa ambizione e cercheremo di essere all'altezza. Se nel frattempo non è venuta qualche domanda, prego. Allora.
Io al microfono.
In realtà, salve, non ho domande da porre, però vi volevo ringraziare, no? Perché sia dall'introduzione che ha fatto lei, sia da adesso quest'ultima breve esposizione, in voi io personalmente ho visto un fuoco. un fuoco fortissimo che non si vede nemmeno nei ragazzi giovani, no? Magari l'aspetto fisico tradisce un po' l'età, però il fuoco è un fuoco che è veramente eterno, trasmette una forza infinita ed è giusto che la trasmettete a noi. Questa forza noi penso la vogliamo cogliere. C'è stato, in un certo senso, mi sembra di aver visto un involontario passaggio di testimone, no? Voi avete detto, siete come noi. Gianna Cama ha detto, guarda quei ragazzi sono bravi, fanno le cose giuste, sono meglio di altri, sono concreti. È l'unica cosa buona che c'è in Italia. Quindi grazie, noi come Casa Pound, come blocco studentesco, raccoglieremo questo fuoco, lo faremo ancora più grande e lo porteremo avanti fino alla vittoria. Grazie.
Grazie a voi di esistere.
Devo dire che la citazione di Gianno Accami ha colpito anche me. Sapevo insomma che ci conosceva, che ci stimava, è venuto qui, ma devo dire a sapere insomma che parlasse in questo modo di noi è stato toccante. Quindi bene, grazie a tutti, è stato un onore avervi qui, ringrazio Sergio Pessotto, ringrazio Fabio De Felice, grazie a voi.